20 anni si è sentito parlare moltissimo della società segreta Skull and Bones, che sarebbe la confraternita più, diciamo, più in vista e più elitaria dell'università di Yale. In realtà Yale ha molte società segrete che sono confraternite, anche se meno, come dire, prestigiose di Skull and Bones, ma non per questo non sono importanti. Infatti Yale ha il primato di averne ben sei, cioè appunto la Skull and Bones, la Scroll and Key, la Wolf, Shed, Book and Snake, Berzelius e Elihu. Ma uno si può chiedere, ma che c'entrano le confraternite universitarie? Che cosa c'entra un tempio della conoscenza pagata a caro prezzo, perché le università americane sono molto molto costose, e che cosa c'entra con società segrete, con il condizionamento della gente, con il modellamento dell'opinione pubblica? Beh, presto detto. Intanto bisogna fare un passo indietro e torniamo nel 700 e poi 800, primi dell'800. Nel 700 l'illuminismo, patrocinato dalla massoneria, aveva messo in serio dubbio tutta una serie di dogmi religiosi, per cui cominciava a serpeggiare un certo dubbio rispetto a certe verità assolute decretate dalla Chiesa cattolica o dalle chiese protestanti. Inoltre, non c'era più il divario tra nobili, superpotenti e servi della gleba. Cominciava a emergere la classe della borghesia, e la borghesia spesso aveva addirittura più soldi dei nobili. Quindi la forbice tra servi della gleba e nobili cominciava a restringersi, a rimpicciolirsi, e in mezzo c'era la borghesia, un'alta borghesia, e iniziava anche una piccola borghesia. E questi borghesi cominciavano a portare dei dubbi perché cominciavano a studiare. Allora il nostro amico Deep State che cosa ha pensato? Beh, visto che i dogmi funzionano solo con le classi meno privilegiate, cominciamo a condizionare anche le menti delle classi più privilegiate, quelle con mezzi sociali, economici e quant'altro. E quindi sono nate le università. Ma le università sono state da subito insignite di grandi progetti, ma anche di sponsor che sono i soliti noti. Voglio dire, i soliti Rockefeller, Vanderbilt, eccetera, eccetera. Il campus vero e proprio americano nei primi dell'Ottocento ancora era piuttosto farraginoso, non si sapeva bene come gestirlo. Sì, c'erano delle scuole, ma non davano quella forma e quel prestigio che serviva per plasmare l'opinione pubblica. Quindi i più grandi decani della Skull and Bones, appunto, sono andati in Germania a imparare come si fa ad apprendere il modello di campus e di società segreta tipica delle grandi università tedesche come quella di Heidelberg, e l'hanno importata negli Stati Uniti. Quindi sono nate molte università prestigiose, sia nel lato est, nella costa est degli Stati Uniti, che nella costa ovest. Ma in realtà erano tutte imparentate tra loro perché, per esempio, grandi membri della Skull and Bones di Yale hanno fondato e retto l'Università Johns Hopkins. Quasi tutte le università si sono imparentate tra loro, però rimane sempre una sorta di primato, almeno se non di Yale come università, rimane il primato della società segreta di Yale, cioè Skull and Bones. Tant'è vero che un ex alunno di Harvard, e parliamo di una delle più grandi università del mondo, ha scritto che avrebbe mandato il figlio a Yale perché tanto nella vita tutti gli uomini di Harvard lavorano per quelli di Yale. E poi Sir William Henry Welch, che è stato il decano della medicina americana, della medicina moderna, quello che ha portato appunto nell'Ottocento la medicina europea in America, quindi le nuove scoperte delle università tedesche, anche lui le ha importate negli Stati Uniti. E lui diceva, questo William Henry Welch, molto rispettato e quasi venerato da tutte le università americane, diceva: se un uomo non ha la possibilità di entrare dentro Bones, non fa differenza se va a Yale o in qualsiasi altro posto. Ma se è l'uomo giusto per Bones, allora direi Yale sopra ogni altra università o college del mondo. Ma cosa vuol dire essere l'uomo giusto per Bones? Intanto facciamo una considerazione. Su tutte le università americane, almeno quelle più in vista, come appunto Johns Hopkins, Yale, Stanford, e così via, la tuition, cioè le tasse universitarie, sono altissime. Costano mediamente un 80.000 dollari l'anno. Quindi non sono proprio un giochetto e non sono proprio alla portata di tutti. Soprattutto nell'Ottocento, chi si poteva permettere di andare all'università era già selezionato come qualcuno che, se non era proprio dell'elite, comunque faceva parte di un gruppo molto più ristretto e benestante rispetto alla popolazione normale. Poi, oltre a questa prima scrematura data proprio dal portafoglio, c'era una seconda scrematura, e cioè quanto una persona fosse connessa, collegata con le grandi famiglie, quelle che oggi chiameremmo le bloodline, le solite famose famiglie che hanno retto i destini del mondo secolo dopo secolo, cambiando cognome ma rimanendo sempre al potere. Oppure quelle persone che, pur non appartenendo necessariamente a quelle bloodline, ne presentavano le caratteristiche. Ma quali sono le caratteristiche di un futuro dirigente, di un futuro direttore, di un futuro CEO, di un futuro reggitore del mondo? Beh, qui intervengo con un piccolo ricordo personale. Tanti anni fa, il primo giorno del liceo classico, noi tutte matricole, praticamente bambini di 14 anni, fummo mandati nel cortile della scuola e il preside fece la sua arringa, che iniziò così: voi siete la classe dirigente di domani. Quindi oggi dovete imparare ad obbedire. Questa frase, già il primo giorno di scuola, mi fece capire che a cosa serviva quel liceo. Quel liceo non serviva tanto a imparare latino, greco, la storia, a collegare i vari fenomeni, a collegare l'antropologia con gli eventi quotidiani, con gli eventi storici. No, serviva solo a condizionarci e a diventare dei perfetti reggitori di potere che sapessero obbedire al vero potere. E E questa caratteristica la ritroviamo poi non solo nell'uomo giusto per Bones, ma in tutti coloro che poi hanno fatto carriera. Tutte persone che hanno accettato di promulgare la verità. Sono tanti piccoli ministri della verità che di giorno sbeffeggiano chi deraglia dalla scienza, da chi non crede solo a quello che vede, ma ascolta anche i propri sensi, il proprio intuito. Quindi da una parte c'è il sapere scientifico ottocentesco, quindi tutto quello che non è avvertibile dai sensi viene negato. D'altra parte, questi stessi promulgatori della verità scientifica di notte, nelle loro piccole associazioni, facevano tutto l'opposto. Intanto, più si alza il livello di carriera e più aumenta il carico esoterico delle varie associazioni. Ma partiamo semplicemente dall'iniziazione. Qualsiasi confraternita, lo abbiamo visto anche nei film tipo Animal House, qualsiasi confraternita dalla più scacciata, dalla più scucita alla più elitaria, prevede un rito di iniziazione. Il rito di iniziazione può variare, può essere semplicemente soggetti a un gavettone, come soggetti a qualcosa di molto più serio e addirittura venire picchiati e anche feriti. Quello che hanno in comune tutti i rituali di iniziazione è appunto l'obbedienza. Io devo essere umiliato dai decani della mia associazione segreta perché essendo umiliato io sì sono elitario, io sì sono speciale, io sì mi sento fantastico perché appartengo a un gruppo ristretto a cui tutti vorrebbero appartenere, ma devo obbedire a chi sta sopra di me. Quest'ottica del essere speciali, della società segreta, del obbedire a chi sta sopra di me anche attraverso rituali francamente da squilibrati, veramente umilianti e molte volte stupidi e molte volte anche morbosi, sono l'anticamera per entrare nelle famose vere società segrete, Rosa Croce, la Massoneria, gli Illuminati, e tante altre situazioni analoghe. Quello che hanno in comune queste società è che di giorno il funzionario, il dirigente, il ministro, il giudice di Corte Suprema sbeffeggia chiunque non creda alla realtà scientifica. Di notte si fanno lavori operativi, come li chiamano loro, operativi esoterici, volti a portare il mondo dove vogliono loro. Quindi a questo punto, le persone o le famiglie che portano i figli in queste università sperano ardentemente che entrino in queste società elitarie. Perché al di là dell'ipocrisia dell'imparare qualcosa, in realtà poi servivano e servono per creare delle connessioni e delle confraternite, delle fratellanze di mutuo soccorso che serviranno per tutta la vita. E si è arrivato ormai anche alla follia di portare i propri figli in quell'asilo perché da quell'asilo fanno certe amicizie. E da quell'asilo poi li porta a quelle elementari, dalle elementari a quelle medie, da quelle medie al liceo e così via, fino ad arrivare a Harvard, fino ad arrivare a Yale, fino ad arrivare a Stanford, già con consolidate future amicizie che serviranno moltissimo. A cosa servono? Beh, per esempio, servono a fare amicizia con i propri compagni di banco, i propri compagni di studi che possono diventare giudici di Corte Suprema o operativi della CIA o di grossi dirigenti della CIA, addirittura fondatori di grossi media come Time Fortune. Infatti Henry Luce, che era un famoso Bone, è quello che ha fondato Time Magazine, Fortune Magazine e Sport Illustrated. Poi parliamo di un altro soggetto così, uno qualsiasi, un certo Schwarzman, che ha fondato il Black Rock Group, che è il fondo di investimenti più grosso del mondo. Insomma, se tu vai a scuola lì e ti ritrovi in quella confraternita, avrai come amici a cui dare del tuo avere il cellulare del board direttivi delle maggiori corporation, i grandi dirigenti della pubblica amministrazione e gli uomini politici più influenti. È inutile dire che la Skull and Bones hanno fatto parte tre presidenti degli Stati Uniti, all'inizio il presidente Taft, poi Bush padre, Bush figlio, John Kerry, i Rockefeller, i Vanderbilt, i Ford, i Phelps, i Walkers, eccetera, eccetera. Quindi, come potete vedere, per una famiglia spendere 300-400 mila dollari per far laureare il figlio in una di queste università non era tanto un investimento sulla loro formazione culturale, quanto un investimento sui futuri contatti di lavoro e agevolazioni di carriera. Abbiamo parlato delle università laiche negli Stati Uniti e non possiamo non parlare delle università cattoliche e precisamente delle università fondate dai gesuiti negli Stati Uniti. Intanto bisogna considerare che i gesuiti intorno al 600 possedevano già un terzo delle terre produttive nelle colonie spagnole e portoghesi delle Americhe. Quindi immaginate che enorme potenza economica e che estensione di territori. E su questi territori loro iniziarono subito a istituire una rete di scuole a carattere primario, ma scuole in tutte le Americhe. Tuttavia, il loro atteggiamento antiregalista gli causò parecchi guai con il Portogallo, con la Spagna, con gli stati borbonici e con la Francia. Questo ed altre motivazioni interne alla curia fece sì che il 21 luglio del 1773 Papa Clemente XIV sospese l'ordine. Quindi bisognerà aspettare solo il 1814 per ripristinare l'ordine ufficialmente. Quindi dal 1773 ufficialmente i gesuiti non erano un ordine. Eppure, guarda caso, proprio un massone, Benjamin Franklin, intercesse nel 1784, quindi più di 10 anni dopo la chiusura dell'ordine, Benjamin Franklin intercesse presso l'arcivescovo Doria Pamphili e Papa Pio VI per dare a padre Carroll la nomina a superiore delle missioni nei 13 stati d'America. Quindi questo segnò l'inizio dei collegi gesuiti negli Stati Uniti, su modello dei collegi gesuiti d'Europa. E padre Carroll fondò la sua prima università, che fu la prima di molte altre, in un territorio che all'epoca non era così importante, perché all'epoca Georgetown, quello che poi diventò la Georgetown University, era soltanto un villaggio. La capitale all'epoca era in Pennsylvania invece ed era, come è noto, Filadelfia. Ma lui, padre Carroll, ebbe l'incredibile lungimiranza di di fondare la sua prima università proprio a Georgetown, quella che poi diventò, decenni dopo, parte integrante di Washington DC. Ufficialmente lui iniziò questa università grazie all'ascito di un possidente terriero, ma subito dopo estese di molto gli appezzamenti di terreno per fare un'università molto grande e poi in seguito molto prestigiosa. Seguirono moltissime altre università in Alabama, in Ohio, New York, Massachusetts, Pennsylvania, Maryland, California e così via. Inutile dire che le università dei Gesuiti hanno avuto un grande impatto sia sull'economia che sulla politica. Tant'è vero che oggi, nell'ultima legislatura dei rappresentanti del Congresso, quelli che sono stati eletti il 3 gennaio 2021, ci sono ben 52 alunni dei Gesuiti. Quindi più di un 10% dei congressmen sono alumni delle università gesuite degli Stati Uniti. Oltre a 52 membri del Congresso, le università gesuite sia negli Stati Uniti che in America in generale, che in Europa e in tutto il mondo hanno sfornato personaggi eminenti. In tutto il mondo abbiamo politici, industriali, filantropi, milionari che hanno frequentato le università dei Gesuiti. Possiamo per esempio nominare Andrew Cuomo, possiamo nominare Anthony Fauci, possiamo dire che ovviamente Papa Francesco, che essendo gesuita, ha frequentato le università dei Gesuiti. Poi abbiamo John Paul Getty, Antonin Scalia e Clarence Thomas, che sono stati eminenti giudici di Corte Suprema. Abbiamo avuto il padre di Trudeau, primo ministro canadese. Anche il padre Trudeau Senior era primo ministro. Poi anche nel passato, nella storia, molti personaggi che hanno cambiato e forgiato la cultura vengono da istituzione dei Gesuiti. Parliamo di Diderot, di Conan Doyle, parliamo di Robespierre, parliamo di Voltaire, addirittura Richelieu. Sono tutti personaggi forgiati dalle scuole e che a loro volta hanno forgiato la storia moderna. Abbiamo anche un certo Adam Weishaupt, che è il fondatore degli Illuminati nel 1776. Rimanendo nel Settecento, è abbastanza curioso il fatto che proprio Benjamin Franklin, un noto massone, abbia appoggiato Padre Carroll e quindi di conseguenza l'apertura di queste istituzioni universitarie negli Stati Uniti. Poiché nel 1738 i massoni erano stati scomunicati proprio dal Papa, Papa Clemente XII. Quindi sia scuole laiche che istituzioni religiose hanno concorso a creare un'elite di intellettuali e di uomini di potere che, pur venendo apparentemente da scuole cattoliche o da scuole laiche, hanno lavorato, si può dire congiuntamente, per creare la società che abbiamo oggi.